Questa mattina vogliamo aprire la Bibbia al Vangelo di Luca, capitolo 18, e leggeremo dal versetto 1 fino al versetto 8. Poi propose loro ancora una parabola per mostrare che bisogna continuamente pregare senza stancarsi, dicendo: c'era in una città un giudice che non temeva Dio e non aveva rispetto per alcun uomo. Ora in quella stessa città c'era una vedova che andava da lui dicendo: fammi giustizia del mio avversario. Per un certo tempo egli si rifiutò di farlo, ma poi disse fra sé: anche se non temo Dio e non ho rispetto per alcun uomo, tuttavia, poiché questa vedova continua a infastidirmi, le farò giustizia perché a forza di venire alla fine non mi esaurisca. E il Signore disse: ascoltate ciò che dice il giudice iniquo. Non vendicherà Dio i suoi eletti che gridano a lui giorno e notte? Tarderà egli forse a intervenire a loro favore? Sì, io vi dico che li vendicherà prontamente, ma quando il Figlio dell'uomo verrà, troverà la fede sulla terra. Vogliamo pregare di nuovo. Alleluia. Signore, tu ci proponi questa domanda anche qui questa mattina a Montebelluna. Quando tornerai per noi, troverai fede nei nostri cuori? Troverai fede qui a Montebelluna quando quel grande giorno avverrà? Signore, noi speriamo di sì. La nostra preghiera è che ci troverai con fede e fedele, Signore, a te fino alla fine. Ti ringraziamo per questa giornata bellissima. E vogliamo anche pregare, Signore, per queste persone che hanno subito questo terremoto in Pakistan, Signore, che se ci siano figlioli di Dio in quella zona, che Tu possa usarli, Signore, per proclamare il Tuo nome, Signore. Che anche attraverso questa tragedia molte anime possano rivolgersi a Te, Signore. E vogliamo anche pregare per mio suocero Giuseppe, Signore, che ha la febbre, che non sta tanto bene, che anche Tu puoi toccare il suo corpo. E anche per nostro amico Antonio, Signore, che si trova in ospedale, Signore, che Tu stenderai la Tua mano su di lui in questo momento, Signore, che lui possa alzarsi da quel letto e glorificare il Tuo nome. E che diamo ogni cosa nel nome di Gesù. Amen. Quindi domenica scorsa abbiamo visto il rapimento della Chiesa, il ritorno di Cristo per la sua sposa. E abbiamo visto chiaramente che Gesù verrà a prendere la sua Chiesa in tempi molto peccaminosi, tempi molto malvagi e duri. Ma abbiamo anche visto, perché Gesù ha detto, come i tempi di Noè e come i tempi di Lot, così saranno i giorni quando il Figlio dell'uomo tornerà. E in tutti e due di queste storie, che è una figura, è una profezia del ritorno di Cristo, abbiamo visto che Dio ha tolto i credenti. Noè ha messo dentro l'arca e poi ha versato il suo giudizio sulla terra. Lot ha tirato fuori di Sodoma e poi ha versato il giudizio sulla terra. E quindi la Chiesa, noi che siamo credenti, nati di nuovo, noi saremo rapiti prima che il giudizio di Dio, l'Apocalisse, accadrà. Questa è la nostra posizione, credo che abbiamo anche dimostrato biblicamente. In capitolo 18, anche se i capitoli sono stati messi molti anni dopo, vediamo il versetto 1, poi propose. Quindi nello stesso tempo, nello stesso momento che Gesù ha raccontato questa storia di Lot e di Noè, poi ha raccontato anche questa parabola del giudice iniquo e di questa vedova. Quindi nello stesso momento il contesto è: sono gli ultimi tempi. E lui ci dà questa storia di questo giudice, di questa vedova. È un'esortazione anche per noi questa mattina di pregare continuamente. No? E il Signore non sta dicendo che noi dobbiamo dimorare qui in questo capannone 24 ore a pregare, no? Perché a volte pensiamo che se non vado alla preghiera, alla riunione di preghiera, non ho pregato. Ma Paolo disse di pregare sempre, no? Per un credente il pregare deve essere come respirare. no? Anche nel tuo ambiente di lavoro, mentre fai quello che fai, no? Che ogni momento il tuo cuore è rivolto verso il Signore, anche per fare il tuo lavoro. Signore, aiutami a fare bene questo lavoro. Che persone possono vedere come lo faccio bene e possono glorificare il tuo nome. O mentre camminiamo in montagna, mentre siamo al shopping mall, no? Invece di guardare quelle scarpe nuove, no? Di glorificare il Signore. In ogni momento che abbiamo questa comunione continua con Dio. E Gesù usa questa storia di questa giudice e questa vedova. Molti sbagliano nell'intendere questa storia, che Dio paragoni il giudice a se stesso e la vedova alla Chiesa. Questa è un'interpretazione sbagliata e vedremo che è sbagliatissimo. Questa storia, quella che Gesù ci sta comunicando, è un contrasto. Prima abbiamo questo giudice iniquo. C'era un giudice, versetto 2, che non temeva Dio e non aveva rispetto per alcun uomo. Quindi numero uno era uno che non temeva Dio. Già non va bene, no? Non aveva timore di Dio, anche nei suoi giudizi, anche nei suoi affari. Lui non pensava neanche di Dio. E non solo non pensava di Dio, non pensava neanche delle altre persone. Quando un giudice dovrebbe essere uno che difende i deboli, i poveri, vediamo che questo giudice, secondo me, era un grande imbroglione. Lui usava il suo ufficio per approfittare. A quei tempi, sapete, non era come oggi, che in Italia una vedova, quando muore suo marito, cosa prende dello Stato? Prende la pensione di vedova. Ma a quei tempi, 2000 anni fa, non c'era nessuna pensione. Dio aveva stabilito nel Vecchio Testamento provisione per le vedove e orfani. I contadini, quando hanno fatto passare opera la prima volta nei campi, era vietato loro di passare un'altra volta. Dovevano permettere poi agli orfani e vedove di passare e raccogliere quello che è rimasto dopo opera. Ma purtroppo anche tante volte non veniva rispettato. 2000 anni fa, questa donna, che era una donna, anche le donne non avevano pari posizione, diciamo, davanti alla legge. E a volte nel mondo occidentale vediamo le donne, noi abbiamo diritti, a volte donne nella nostra cultura magari parlano anche contro il cristianesimo, no? Non sapendo che è stato il cristianesimo a dargli quelle libertà e quell'uguaglianza davanti alla legge, che la maggior parte del mondo, forse voi non sapete questo, le donne non hanno. Nei paesi musulmani le donne non hanno quasi nessun diritto. Legalmente, non è solo un fatto culturale. Quando io abitavo in Pakistan, la legge islamica diceva che la testimonianza di una donna in tribunale valeva metà di un uomo. E anche i cristiani, la testimonianza di un cristiano valeva metà di un uomo musulmano. Scritto nella loro legge. Se vai nella cultura hindu, buddista, tutte le culture fuori del cristianesimo, la donna è sicuramente una cittadina di seconda classe. E anche 2000 anni fa, questa donna aveva, diciamo, tre cose contro di lei. Lei era una donna, prima, quindi non aveva neanche il diritto di presentarsi davanti a un giudice. Poi, era una vedova. Quindi non aveva neanche un marito per difendersi e ovviamente non aveva neanche figli maschi per difendersi, lei doveva difendersi da sola. E poi sicuramente lei era povera perché i vedovi in quel tempo non c'era la pensione, tutte le vedove erano povere. E quindi lei, tutto quello che poteva essere contro di lei era contro di lei. Poi un giudice che non era tanto bravo. Ma in questa storia vediamo che lei insisteva, non aveva un tribunale come abbiamo noi, aveva una tenda dove la gente andava lì a fare portare le loro cause contro i giudici. La maggior parte delle volte bisogna pagare una bustarella per farlo sentire il tuo caso. Ma questa donna continuava a starle dietro. In versetto 4, ma per un certo tempo egli si rifiutò di farlo, ma poi disse fra sé, anche se non temo Dio e non ho rispetto per alcun uomo, tuttavia, poiché questa vedova continua a infastidirmi, le farò giustizia perché a forza di venire alla fine non mi esaurisca. Quindi, neanche per motivi buoni lui ascolta la richiesta di questa donna, era solo perché lei dava fastidio a lui. Dava fastidio, mi dai fastidio, va bene, basta, vieni, dimmi cosa devi dirmi, così posso liberarmi da te. E il Signore, versetto 6, disse, ascoltate ciò che dice il giudice iniquo. Quindi anche noi vogliamo ascoltare cosa dice. Abbiamo visto che lui è un uomo malvagio, eppure ha ascoltato la supplica di questa vedova. Vedete il contrasto in questa storia, poi in versetto 7, non vendicherà Dio i suoi eletti che gridano a lui giorno e notte. Quindi questa non è una parabola che il giudice è Dio e la vedova sono i figlioli di Dio. È un contrasto. Gesù dice che se un giudice così malvagio ascolterà la grida di questa vedova, quanto di più Dio ascolterà i gridi dei suoi figlioli. Abbiamo già visto, vogliamo un po' vedere le contrasti fra il giudice e fra nostro padre, il grande giudice, che giudicherà tutti gli uomini un giorno. La prima cosa, questo giudice non si interessava affatto di questa vedova. Lui dice, io non temo Dio e non mi interessa affatto di questa donna. Non mi interessa, non ho cura di lei. 1 Pietro 5, versetto 6 e 7, umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio affinché egli vi innalzi al tempo opportuno, gettando su di lui ogni vostra sollecitudine, perché egli ha cura di voi. Il giudice non aveva cura per questa donna, ma Pietro dice, voi credente, voi che siete figlioli di Dio, una sollecitudine cos'è? Una preoccupazione. Neanche grandi problemi, mega problemi nella nostra vita. Ogni piccolo, no? A volte le donne sono più solleciti degli uomini, no? Sono più nervosi, più ansiosi, più come faremo, cosa farà? Ma anche noi uomini a volte, no? Pietro dice anche ogni vostro piccolo pensiero, ogni vostra piccola preoccupazione, cose che magari noi, io devo infastidire Dio per questa cosa, sì, Dio ci invita, ogni vostra sollecitudine, portateli a me, perché io ho cura di voi. Ogni piccola preoccupazione, ogni vostro problema, ogni vostra domanda, portateli a me, figlioli, perché io ho cura di voi. Girate in 1 Giovanni capitolo 3, un'altra cosa di questo giudice e la vedova erano estranei. Non si conoscevano, non erano parenti, non erano neanche conoscenti. All'inizio questo giudice rifiutava di ascoltare questa donna e solo per la sua insistenza lui alla fine si è scocciato e ha detto va bene, puoi venire dentro e ti ascolterò. Al contrario del rapporto che noi abbiamo con Dio, voi siete estranei al Padre questa mattina. Se qualcuno è estraneo, puoi conoscerlo questa mattina. Ma in 1 Giovanni capitolo 3, versetto 1, vedete quale amore il Padre ha profuso su di noi, facendoci chiamare figli di Dio. La ragione per cui il mondo non ci conosce è perché non ha conosciuto Lui. Quindi qui Giovanni ci porta di meditare, vedete, meditate. Quale amore il Padre ha profuso su di noi? Quale amore ha versato su di noi? In Romani capitolo 8 Paolo dice che se Dio ha dato suo figlio per noi, non ci darà ogni altra cosa. Noi come credenti, quando andiamo al Padre, dobbiamo andare con piena fiducia. Prima che Dio ha cura di me, Dio mi ama. Dio ha cura della mia vita, Dio si interessa di me. Magari il pastore non mi vede, gli altri fratelli non mi salutano. No, ma Dio sì. Dio ha cura di voi. Dio ti ha dato questo privilegio di essere chiamato suo figlio. Anche questa mattina io stavo cercando di ripassare sulle mie note, un po' pregare, prepararmi per questa mattina. E ho chiesto a Silvana di prendere cura di Josiah, ma come lui è molto veloce, scivoloso, scappa. E quindi lui è venuto lì alla mia scrivania e non avevo veramente tanto tempo in quel momento di dedicare a lui, però quando mi ha guardato con quei occhi e lui fa questo vuol dire prendermi in braccio nella sua linguaggia, potevo rifiutarlo. A volte sì, ma io sono cattivo. Ma questa mattina non ho rifiutato, ho detto va bene, dai, vieni qua. E quindi l'ho messo lì seduto, lui voleva toccare tutto quello sulla mia scrivania, stavo cercando di scrivere le ultime cose, ma non ho rifiutato di venire nella mia presenza, di sedersi sulla mia gamba, di stare fra le mie braccia. Perché? Perché lui è mio figliolo e lui può venire sempre da me, in qualsiasi momento. E Giovanni dice, quale amore vedete, fratelli? Aprite gli occhi e vedete. Che privilegio che voi avete, che amore Dio ha profuso nella tua vita. Profuso, forse io intendo, mi parla del profumo, no? Come l'olio che ci unge, una cosa che tu versi sopra una cosa. Ci ha coperto. Quando io ho conosciuto Gesù Cristo nel 1980, indietro casa mia, in mezzo ai boschi, non una chiesa, e ho gridato, ho detto, Signore, sono un peccatore, ho rovinato la mia vita fino a questo punto, perdonami i miei peccati, vieni nella mia vita. In quel momento il Padre ha profuso, e posso, voi potete credermi o no, io ho sentito il suo amore scendere su di me come un olio caldo, che dal mio capo, ma non una cosa esternamente che mi ha solo coperto, ma una cosa che è andato su di me, è entrato nel mio essere e ha inondato il mio essere, ha scacciato via quel male, quell'amarezza, quell'odio, quella violenza che era dentro la mia vita. E ho pianto per ore e ho goduto l'amore del Padre, ha profuso, ha versato nella mia vita questo amore e Lui continua a versarlo nella mia vita e Lui desidera versarlo nella vostra vita. Non vuole che noi siamo incerti, non lo so se Dio ha interesse di me, non so se ha cura di me, non so se Lui mi ascolterà. Forse io andrò nella Sua presenza e Lui dirà, oh, ma tu chi sei? Chi ti conosce? Magari gli uomini fanno così, no? Tu vai a una festa o vai da qualche parte e dici, ma tu chi sei? Vi è capitato mai questa cosa? È brutto. Chi sono? Ma il Padre non ci dirà mai questo. Chi sei? È un suo figlio di Dio. Girate sempre in Primo Pietro, torniamo in Primo Pietro capitolo 3. Un'altra cosa nel giudice, lui non voleva ascoltare questa donna. Per un tempo è scritto, lui rifiutò di darle udienza. Non voleva sentirla, voleva tappare gli orecchi ai suoi gridi. Ma in Primo Pietro capitolo 3 versetto 12, perché gli occhi del Signore sono sui giusti e i suoi orecchi sono attenti alla loro preghiera, ma la faccia del Signore è contro quelli che fanno il male. Le orecchie di Dio sono aperte alle tue preghiere in questo momento, se tu sei un figliolo di Dio. Sono sempre attenti. Secondo me siamo noi, tante volte non siamo attenti alla sua voce. Il Padre desidera avere comunione con noi continuamente. Lui brama con gelosia, dice la Sacra Scrittura, la comunione con te. Mi ricordo una volta, sono andato a una conferenza di pastori lì in California, che c'era Chuck Smith, c'era questi altri fratelli, eravamo più di 700 pastori del nostro movimento. E purtroppo devo dirle che anche fra noi pastori ci sono i click, no? Ci sono, no? Come io sono uno di quelli proprio ultimi, ultimi, proprio ultimi. Fra 700 io sono 701. E tu vedi a queste cose, no? Come magari durante il pranzo tutti vogliono andare a sedersi vicino a Chuck Smith o qualche altro pastore, Bill Gallatin, no? Perché sei uomo di Dio, che è anche comprensibile, no? Queste persone sono state grandemente usate dal Signore e quindi un credente desidera stare vicino, di apprendere, di imparare. Quindi non è, dico, una cosa cattiva, no? Però magari uno sconosciuto, non è che la gente, nessuno correva di, sai, posso mangiare con te? Sì, qualche amico pastore abbiamo mangiato insieme, ma non è che, sai, chi mi conosce? Nessuno. Però ho fatto un'esperienza bellissima, no? C'era un pastore, un pastore di una chiesa molto grande che sostiene noi anche come missionari, e l'ho visto, ci siamo salutati, abbracciati. Però poi sono passati altri pastori big, no? E come lui, è stato bello vederti, credo. E lui è scappato per seguire questi qua. E sono, devo confessare, sono rimasto male, no? Perché ho detto, ma come? Quello è venuto in Italia, abbiamo mangiato, abbiamo, no? Ma adesso ci sono gli altri, lui corre indietro, perché lui non è un super big, è un mezzo big, no? Mezzo grande. Comprendete big, no? Però io sono rimasto male, no? Sì, mi ha salutato, però ha avuto 2 minuti per me, no? E sono rimasto un po' male, un po' deluso. E quindi lì alla scuola biblica in California c'è questo laghetto, passeggiavo vicino al lago e sono rimasto un po' triste da questa cosa. E il Signore mi ha detto, Craig, io voglio stare con te. Io voglio stare con te. Io voglio avere comunione con te. Io posso darti anche di più di quelli uomini possono darti. Io desidero stare con te. Io desidero la tua compagnia. E ho detto, grazie Padre. Veramente. Gli uomini ci deludono, ma tu no. Mai. Girate in Salmo 102. Salmo 102, leggeremo dal versetto 12. Un altro contrasto. Il giudice ha dato la risposta a questa donna solo perché lei la infastidiva. Solo per questo, per nessun motivo genuino di amore, di simpatia, di carità. Mi dà fastidio e per liberare me da questo fastidio io risponderò a questa preghiera. Ma in Salmo 102, cominciamo in versetto 12, «Ma tu, o Eterno, rimani per sempre». E il tuo ricordo dura per ogni età. Tu ti leverai e avrai compassione di Sion, perché è tempo di usare la misericordia. E il tempo fissato è giunto, poiché i tuoi servi hanno affezione alle sue stesse pietre e hanno pietà delle sue polvere. Sì, le nazioni temeranno il nome dell'Eterno e tutti i re della terra la sua gloria. Quando l'Eterno ricostruirà Sion e apparirà nella sua gloria, egli ascolterà la preghiera dei derelitti e non disprezzerà la loro supplica. Questo sarà scritto per la generazione futura e il popolo che sarà creato loderà l'Eterno. perché egli guarda dall'alto, dal suo santuario, dal cielo eterno osserva la terra, per udire il gemito dei prigionieri, per liberare i condannati a morte, affinché proclamino in Sion il nome dell'Eterno e la sua lode in Gerusalemme, quando i popoli e i regni si raduneranno insieme per servire l'Eterno. Quindi il salmista qui dice che questi passi non erano per la sua generazione. Parlava di una futura generazione, quando tutte le nazioni si sarebbero radunate per adorare il Signore. Quindi questa è una profezia della Chiesa. Gesù nel Vangelo ha detto che i gentili di tutte le nazioni verranno a sedersi con Salomone, con Abramo. Voi desiderate, non potrete. E quindi lui dice che, in versetto 17, egli ascolterà la preghiera dei relitti e non disprezzerà la loro supplica. Questo sarà scritto per la generazione futura e il popolo che sarà creato loderà il Signore. Qual è il popolo che sarà creato? La Chiesa. Perché esseri umani erano già stati creati. Non è che Dio ha creato un'altra razza, un'altra specie di umane. Un popolo che sarà creato. Questo parla della sposa. Che Dio sarà attento alla loro preghiera, sarà sua gioia di rispondere alla loro preghiera. Che Lui guarda dal cielo. In Daniele capitolo 10, lo Spirito Santo ci dà una finestra nel regno spirituale. Vi siete mai chiesti quando preghi dove vanno le mie preghiere? Che fine fanno? No, come funziona questo meccanismo, no? Che Dio ha deciso di usare la preghiera come meccanismo per la sua Chiesa. Dio sa quello di cui abbiamo bisogno, ma lo stesso ci ha detto chiedetemi e vi sarà dato. Quindi cosa accade quando noi preghiamo? E in Daniele 10 noi vediamo, ci viene svelato cosa accade nei luoghi celesti quando i figlioli di Dio pregano al Signore. In capitolo 10, versetto 2 e 3, in quel tempo io, Daniele, feci cordoglio per 3 settimane intere. Non mangiai cibo prelibato, né entrarono nella mia bocca né carne né vino, e non mi unsi affatto finché non furono passati 3 intere settimane. Quindi Daniele ha deciso di pregare, di digiunare questo tempo di cordoglio, questo tempo di dedicarsi alla preghiera e di cercare la faccia di Dio. Perché lui voleva una risposta da Dio. Voleva che certe sue domande venivano risposte. E quindi lui ha deciso per 3 settimane di fare questo tempo di astenersi di certe cose, di dedicare quel tempo alla preghiera e alla ricerca della faccia di Dio. E noi vediamo in versetto 10 questo angelo che viene da Daniele: ma ecco, una mano mi toccò e mi fece stare tutto tremante sulle ginocchia e sulle palme delle mani. Poi mi disse: Daniele, uomo grandemente amato, intende le parole che ti dico e alzati in piedi, perché ora sono stato mandato da te. Quando mi ebbe stato detto queste parole, io mi alzai in piedi tutto tremante. Quindi, la prima cosa, la posizione di un figlio di Dio davanti a Dio, grande amato. Paolo scrive in primo capitolo di Efesini, amati. Noi non siamo odiati, non siamo lontani. Noi siamo in Cristo amati da Dio, eletti. Versetto 12, e io allora mi disse: non temere, Daniele, perché dal primo giorno, quindi comprendete bene questo, perché dal primo giorno che ti mettesti in cuore di intendere e di umiliarti davanti al tuo Dio, le tue parole sono state ascoltate. e io sono venuto in risposta alle tue parole. Non solo quando tu hai aperto bocca, l'angelo disse a Daniele, quando tu hai messo in cuore, quando era ancora un pensiero dentro di te, di cercare la faccia di Dio, di conoscere qualcosa del Signore, io sono stato mandato. Quindi comprendiamo bene il meccanismo della preghiera. Se siamo figli di Dio nati di nuovo, quando noi preghiamo, Dio quando sente le nostre preghiere? Dopo 10 giorni, in quell'istante. E qui vediamo che la risposta quando viene mandato, Dio, oh, come mi sta annoiando Craig con queste preghiere. Vediamo, facciamo che aspetta qualche giorno. Sai, Gabriele, Michele, quando avrai tempo, forse la settimana prossima, potete andare a rispondere quella preghiera a Craig. È caduto così. Nel momento, perché dal primo giorno che ti mettessi in cuore di intendere di umiliarti davanti al tuo Dio, le tue parole sono state ascoltate. Quindi immediatamente, se tu alzi una preghiera in questo momento, sei un figlio di Dio, Dio ascolta in questo momento. Se tu non sei un figlio di Dio e non hai la certezza della vita eterna, Dio non ascolta le tue preghiere. Abbiamo letto, le sue orecchie sono chiuse alla preghiera del malvagio. Ma un figlio di Dio, lui ascolta immediatamente. E io sono venuto in risposta alle tue parole. Quindi dal primo momento che hai cominciato a pregare, Dio ha ascoltato la tua preghiera e Dio mi ha mandato. Quindi la preghiera è andata dalla città di Babilonia fino in cielo. Dio ha detto, Gabriele, vai, risponde con la preghiera di mio grande amato figlio Daniele. In versetto 13, ma il principe del regno di Persia mi ha resistito 21 giorni, però ecco Michele, uno dei primi principi, mi è venuto in aiuto perché ero rimasto là con il re di Persia. Quindi, come io intendo questi versetti, il Signore ci sta insegnando il meccanismo della preghiera. Noi preghiamo, la preghiera immediatamente viene ascoltata da Dio, Dio manda immediatamente la risposta. Ma qui Gabriele dice che questo re di Persia, secondo voi questo re di Persia chi era? Diavolo, qualcuno ha detto? Quasi. Non era il re di Persia attuale, perché il re di Persia attuale era un uomo. E non penso che un uomo può resistere un angelo, perché gli angeli sono essere soprannaturale. Quindi questo re di Persia era un demone. Paolo disse in Efesini capitolo 6 che noi non lottiamo contro carne e sangue, ma contro principate e potestà, o forse in 1 Corinzi 10. Contro principate e potestà, quindi nel regno diabolico c'è Satana che è sopra, poi ci sono principate e potestà. Potrebbe essere c'è un re dell'Italia, c'è un re degli Stati Uniti, ci sono questi principate e potestà che regnano, e questa è una mia supposizione, io credo che anche quando cambiano le frontiere delle nazioni, no? Cambia cose celeste, ma questa è una mia idea, non dovete dire credere che la Bibbia insegna questo. Ma qui questo re di Persia, questo principato diabolica, ha resistito, ha impedito la risposta di venire qui sulla terra. Magari tu pensi, io prego, il Signore non risponde alla mia preghiera, forse deve continuare. Contro il re di Persia, 21 giorni, io cercavo di venire a portarti. Contro il re di Persia, 21 giorni, io cercavo di venire a portarti questa risposta, ma lui mi ha resistito. Ma poi è venuto Michele, un altro arcangelo di Dio, sappiamo dalla Sacra Scrittura, in aiuto. E io credo, questa è una mia idea, che le preghiere di Daniele erano quella benzina che davano, no? Forza, che mandiamo rinforzi, perché questa risposta deve arrivare. Quindi vedete il meccanismo che accade, tu dici sto pregando per i miei genitori per tanti anni, non si cambia niente. Voi conoscete la mia testimonianza, no? Per 13 anni ho pregato per mio padre, anche digiunato, per la sua salvezza. In quei 13 anni, fisicamente, umanamente, non ho visto grandi cambiamenti nella sua vita. Era sempre un pagano che non voleva sentire niente del Signore. Ma un bel giorno, dopo 13 anni, mi è arrivata quella lettera. Craig, le tue preghiere sono state esaudite perché tuo padre ha accettato Gesù Cristo come suo Salvatore. Prima o poi quei ingranaggi faranno click. Ma il Signore ci insegna di insistere. Non ho mai mollato per 13 anni di pregare per mio padre. E Gesù alla fine di questi passi, in versetto 8, dichiara: quando io tornerò, quindi nei tempi di Lot e di Noè, tempi estremamente malvagi, abbiamo visto domenica scorsa, tempi estremamente perversi. I tempi di Noè, ogni uomo faceva quello che era giusto davanti ai suoi occhi e la terra era piena di violenza. E Gesù dichiara, quando io tornerò in questi tempi malvagi, in questi tempi perversi, troverò fede sulla terra? E questa è una domanda rivolta non ai non credenti, perché certamente loro non avranno fede, perché non sono neanche credenti. È una domanda rivolta a me e a te, fratello o sorella. Quando io tornerò, troverò fede in Craig? Troverò Craig venerdì alla riunione di preghiera o lo troverò a guardare Isola dei Fetusi? È una domanda che dovremmo tutti fare, no? E voglio che lo fate, voglio che io lo faccio. Quando Gesù tornerà, io che cosa starò facendo? Quando Gesù verrà, la tromba suonerà e Gesù, venite! La voce dell'arcangelo e lui chiamerà la sua chiesa a sé. Cosa staremo facendo? Ho detto giusto? Cosa staremo facendo in quel momento? Io spero che non sarò lì a guardare il grande fratello, che l'odio quello programma. Ma no? O facendo qualcos'altro magari ancora più vergognoso di questo. Noi dobbiamo scegliere se vogliamo essere come Noè o come Lot. No, abbiamo visto domenica scorsa due figure della Chiesa, ma Noè la figura della rimanenza consacrata, innamorata. Come era la posizione di Noè quando venne il diluvio? Era lì a far festa con le altre persone del mondo? No. Lui era preparato. Lui aveva preparato l'arca, aveva preparato tutti gli animali, e Noè con la sua famiglia, il Signore stesso ha chiuso la porta, Noè era lì a aspettare. Sono qua, Signore, ho costruito la barca come Tu mi hai detto di fare. Ho preparato tutto, sono qui, sto aspettando. Vogliamo essere come lui o vogliamo essere come Lot? Lot, come è uscito di Sodoma? È stato trascinato. Gli angeli dovevano venire lì a prenderlo per la camicia. E questo veramente è una grande dimostrazione della grazia di Dio. Che anche credenti compromessi, anche credenti che non stanno lì a aspettare, saranno presi, saranno salvati lo stesso. Ma che vergogna, no? Che noi come credenti dobbiamo essere trascinati dal mondo dei omosessuali, dalle perversioni di questo mondo, no? Devono strapparci. Spero che nessuno di noi sarà la nostra condizione. Noi fratelli viviamo in un mondo molto perverso e dobbiamo stare attenti come credenti che non veniamo trascinati e compromessi. No? È facile che noi possiamo essere conformati a questo mondo invece di conformarci all'immagine di Cristo. E voglio sfidarvi questa mattina. Voglio sfidarvi veramente di chiedere davanti al Signore cosa starò facendo quando il Signore tornerà. Cosa sto facendo venerdì sera quando i miei fratelli stanno qui a pregare? Qualcuno può dire, oh, sei troppo duro. No, voglio che fate questa domanda. Venerdì, quando stai a casa tua, cosa stai facendo? Alcune mamme, capisco che con i bambini non potete venire, questo è comprensibile, potete pregare a casa. Però io so che è difficile, no, a spegnere quella scatola. Magari uno dice, sì, sì, Signore mi ha parlato venerdì, anche se non posso andare alla preghiera, io spengo quella scatola. E venerdì, anche se non posso essere fisicamente presente con i miei fratelli, voglio prendere un tempo per cercare la faccia di Dio. Ma non è facile. Non è facile. Perciò è meglio presentarti qua. I bambini possono guardare un video. Ma anche se non potete venire alla preghiera, voglio sfidarvi che se viviamo negli ultimi tempi, se il Signore sta per tornare, no, vogliamo essere la Chiesa come Noè, i vergini saggi che hanno le lampade piene di olio, che stanno lì in attesa. Sto qui, Signore, sto aspettando solo Te. Tutta la mia vita è consumata di aspettare che Tu torni. O gli altri stolti, ah, ma c'è ancora tempo. C'è ancora tempo per prendere olio. Intanto andiamo allo shopping mall. Intanto facciamo questo e facciamo quello. Stiamo attenti perché è trappola del nemico. Tutti i risvegli nella Chiesa, nella storia, sono cominciati con un piccolo gruppo di persone che hanno cominciato a cercare la faccia di Dio. Vogliamo vedere un risveglio qui nel Veneto? Umanamente potremmo dire, ma qui è duro, è difficile, c'è molto materialismo, la gente non vuole ascoltare. Ma la cosa bella è che se tu leggi i resiconti di alcuni risvegli, quei risvegli sono scoppiati in proprio in luoghi così, dove la gente non voleva proprio sentire del Vangelo, ma una rimanenza, un cellula piccola di fedeli credenti hanno detto, noi vogliamo cercare la faccia di Dio, vogliamo impegnarci davanti al Signore di cercare Dio. Una piccola storia, potrei raccontare tante perché io ho letto tutti i libri che hanno scritto in inglese riguardo il risveglio, quindi conosco tutte le rese conto di queste cose. Una piccola storia di questo Cane Ridge Revival, un risveglio che nell'area del Tennessee, degli Stati Uniti, più di 150 anni fa, c'era questo pastore metodista McGreedy, che lui è stato mandato in questa zona, e se potete immaginare era un posto di frontiere, quindi cacciatori, boscaioli, sai, uomini grezzi, uomini di lavoro che sicuramente non frequentavano nessuna chiesa, e lui è stato mandato dai metodisti proprio in questa zona perché non c'era nessuna chiesa in tutta questa area del Tennessee. E quindi lui è andato lì, era una piccola comunità di 10 persone. E lui ha preso un impegno, lui ha chiesto a quei fratelli, vogliamo fare un patto insieme. E mi sembra che, se mi ricordo bene, hanno preso questo impegno di digiunare e pregare un giorno alla settimana. Che ognuno prendeva un giorno di digiuno. E quindi una volta alla settimana cercavano la faccia di Dio. Per abbreviare la storia, dopo alcuni mesi che hanno fatto, non tanto tempo, dopo alcuni mesi che hanno preso questa posizione col Signore, è scoppiato un risveglio in queste zone, e si sono convertiti talmente tante persone che non potevano, non c'era nessun auditorio in tutta la zona per fare la riunione, facevano nei campi all'aperto. La gente veniva anche da lontano, anche da 50 chilometri con i carri coperti, facevano campeggio. Perché lo Spirito Santo stava facendo un'opera meravigliosa, la gente era affamata. E a volte c'era folle anche di 10, 15, 1000 persone. Pensate, c'è in mezzo ai boschi, non c'era una città. Erano lì in mezzo ai boschi, un posto di frontiera. 10, 15 mila persone radunate per ascoltare la parola di Dio. Migliaia di persone si sono convertiti e centinaia e centinaia di chiese sono state stabilite in pochi anni in quella zona. E tutto ha cominciato con 10 persone, non una chiesa di 1000 persone, 10 persone. Io voglio vedere la gloria di Dio qua. Amen. Quando Dio mi ha mandato nel Veneto non era per sprecare tempo, perché Dio vuole fare una grande opera qui e vuole usare questa chiesa, vuole usare voi. Vogliamo alzarci in piedi?